Bene, buongiorno o buonasera, a seconda del momento in cui ascolterete la lezione. Questa è la lezione numero 5 del nostro seminario, Il grande trauma, la transizione dalla grande guerra alla pace. Qualche piccola indicazione, innanzitutto desidero comunicarvi che per inviarvi eventuali materiali utili a una miglior comprensione delle lezioni, un loro piccolo arricchimento, utilizzerò la chat che abbiamo infelicemente usato nei nostri tentativi di fare lezione online in diretta, purtroppo naufragati. Ecco, quindi lì potrete trovare anche delle comunicazioni e dei materiali che vi possono essere utili. Ripeto anche a tutti quanto ho scritto nelle mail. Non potendo comunicare a voce, vi invito senza nessun problema a scrivermi delle mail se avete delle questioni, dei dubbi da pormi o semplicemente dei consigli da chiedere. Un'altra indicazione. Per quanto riguarda la prima parte di questa lezione, vi invito a utilizzare ancora il PowerPoint denominato Seminario 3-4. La prima parte, infatti, conclude il nostro ragionamento sul fronte occidentale. Andremo a vedere che cosa accade in altri settori di una guerra che ormai dilaga, in vaste regioni dell'Europa e quindi sul fronte austro-russo e sul fronte austro-tedesco. Torneremo poi brevemente al fronte occidentale e concluderemo la prima parte della lezione invece parlando dei fatti di Gallipoli, sia pur rapidamente. Nella seconda parte della lezione, per seguire la quale aprirete il PowerPoint contrassegnato dal numero 5. Affronteremo soprattutto il tema dell'Italia, l'Italia durante il periodo della neutralità e l'Italia in guerra, viceversa. Bene, allora ritorniamo al fronte occidentale. Vi rinvio ancora una volta al PowerPoint 3.4 e più precisamente alla diapositiva contrassegnata al numero 9. Troviamo una specie di sintesi di tutto quanto abbiamo discusso nel nostro incontro della settimana scorsa, virtuale purtroppo. Vi ricordate, abbiamo chiuso sulla cosiddetta tragedia del massacro degli innocenti a Ypres, o Langemark per i tedeschi, nel cui cimitero, in una fossa comune, giacciono i corpi di 25.000 soldati, studenti tedeschi. Le offensive, presso il saliente di Ypres, un nome che ritroveremo più tardi, si protrassero fino al 22 novembre. Alcuni dati inquietanti. I britannici che erano partiti con la British Expeditionary Force per il fronte occidentale, per la Francia, in 160.000 erano ridotti a meno della metà, quindi un numero elevatissimo di perdite e di vittime. Tra morti, feriti e dispersi, andiamo alla diapositiva numero 10. Vedete, il totale dei caduti francesi ammonta a 287.000 vittime. Vedete, qui c'è una ripartizione per età e per quanto riguarda i giovani, compresi tra i 20 e i 30 anni, abbiamo un tasso di mortalità che è 10 volte più elevato di quanto non si registrasse normalmente. Tenete presente che questi dati vanno rapportati a una popolazione di 10 milioni di uomini in età di leva, per quanto riguarda la Francia. La diapositiva successiva ci mostra invece le vittime tedesche e vedete naturalmente che si tratta in massima parte di giovani. Andiamo alla diapositiva numero 12, dove ci soffermiamo su un termine utilizzato da Eric J. Lead nel suo libro fondamentale Terra di Nessuno. Vedete, un libro uscito in Italia 35 anni fa, un libro che insieme ad altri allora aprì veramente una nuova stagione di studi. Già in realtà da circa un quindicennio il panorama degli studi sulla Prima Guerra Mondiale si era andato largamente modificando, però ecco che in quegli anni 80, alla metà degli anni 80, mentre in Italia si celebra un famosissimo convegno interdisciplinare sulla Grande Guerra a Rovereto, dalla storiografia europea affluiscono testi destinati a lasciare il segno. Uno di questi, appunto, il volume di Eric J. Lead, che già in parte abbiamo utilizzato la volta scorsa. Un altro volume fondamentale è quello di George Mosse, dedicato al tema dei caduti, le due guerre mondiali, della tragedia e il mito dei caduti, e un altro ancora, un bellissimo libro di Paul Fussell sulla Grande Guerra e la memoria moderna. Bene, allora leggiamo rapidamente questa diapositiva in cui Lead scrive: l'esperienza di guerra sarebbe ben presto apparsa come disillusione in tutti coloro che vi avevano creduto, come possibilità di fuga dal meccanismo schiaccia-anime della moderna società tecnologica. La guerra finì per esprimere con accuratezza letale precisamente quegli stessi problemi del moderno che tanti avevano creduti risolti in agosto. Ecco, vedete, il testo rimanda al tema della comunità d'agosto che abbiamo ampiamente svolto la settimana scorsa. L'idea, l'illusione che la Grande Guerra avrebbe allontanato appunto dalla modernità, che nella vita quotidiana prima della guerra poteva identificarsi nella vita grigia del burocrate, dell'impiegato, o in quella scandita dai ritmi alienanti della fabbrica degli operai. Ecco, l'idea che la guerra potesse liberare da questi effetti della modernità si rivela una drammatica delusione, una disillusione appunto rispetto a queste speranze. La modernità caratterizza l'esperienza della guerra di trincea, i ritmi sono altrettanto alienanti, alienante è la condizione del soldato, per il quale qualcuno predicava necessaria la riduzione a una specie di marionetta, e ancor più alienante l'utilizzo di una tecnologia e di una modernità che sono poste al servizio dell'industria della guerra. Il problema è che qui la produzione è produzione di morte e gli oggetti di questa produzione sono i corpi, le carni delle tante migliaia di persone scaraventate all'assalto di linee pressoché imprendibili. Un'altra citazione per chiudere questa piccola prima parte che conclude un po' il ragionamento sul fronte occidentale, e questa volta mi riferisco al libro di John Keegan, la sua storia della Prima Guerra Mondiale, la Prima Guerra Mondiale, una storia politica militare, in cui leggiamo: la prospettiva di una qualsiasi offensiva, sia da parte degli alleati che dei tedeschi, era ormai remota all'inizio dell'inverno, sullo spirare del 1914. Una linea di trincee senza soluzione di continuità si estendeva per 760 chilometri dal mare del nord fino alle montagne che segnano il confine con la neutrale Svizzera. Dietro di esse i combattenti di entrambi gli schieramenti, tutti esausti per le perdite umane, tutti privi di rifornimenti per sostituire le riserve di munizioni del tempo di pace utilizzate nei 4 mesi precedenti di combattimenti violenti e assurdi, si fronteggiavano rannicchiati dalle due parti di una stretta e vuota terra di nessuno, sapete, la terra di nessuno è lo spazio che separa le linee contrapposte del fronte di guerra. Lo spazio di manovra che entrambi avevano cercato per sferrare un attacco decisivo al fianco vulnerabile del nemico era scomparso, perché furono i fianchi stessi a essere divorati dagli scavi e dalle inondazioni. Anche la speranza di una vittoria a seguito di un attacco frontale era per il momento svanita. A proposito di inondazioni e di fango, è quello che caratterizza il territorio dove si apre il fronte occidentale, dove si scavano queste linee trincerate. Da dove le passerelle non tenevano, si creano pantani, acquitrini e non sono pochi i soldati che, sia pur in pochi centimetri d'acqua,